Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Red Film Radio, sono Chiara Nicoletti con Angela Prudenzi e siamo in compagnia di Anselma Dell'Olio che con il suo Fellini degli Spiriti sarà in prima visione TV su Rai 1 il 2 gennaio alle 23. Benvenuta, bentornata su Fred, Anselma.
Grazie, ciao.
Allora, ricordiamo innanzitutto che questo documentario è stato innanzitutto prodotto da Mad Entertainment e Rai Cinema e è stato presentato proprio in anteprima nella sezione Cannes Classics di quest'anno 2020. In più è stato in selezione al Cinema Ritrovato di Bologna e adesso finalmente lo potranno vedere tutti grazie a Rai 1. Domanda inevitabile, no? La prima, e cioè come è nato tutto, come hai avuto anche, come dici nelle note di regia, il coraggio di approcciarti a Fellini in questo anno centenario dalla nascita?
Allora, intanto l'idea è dei miei produttori, della Mad Entertainment di Napoli, Maria Carolina Terzi e Luciano Stella. Loro volevano fare Fellini degli Spiriti perché è un tema, questo, molto caro a Fellini e molto vicino alla sua creatività, alla sua visionarietà. Era una cosa molto importante perché nessuno ha indagato, è molto semplice, si sa tutto di Fellini e non si sa la cosa che per lui era la più importante, che era la sua interiorità, l'inconscio, il mistero. Lui non capiva come potessero le persone non farsi delle domande sul mistero della vita, della nostra esistenza, dell'universo. E quindi, essendo centenario, era giusto fare un film decisivo su un Fellini che è il più importante di tutti e che quasi nessuno conosce. Si sapeva di questo suo interesse, ma guarda, vi dico una cosa, proprio come giornalisti, lo sono io anche giornalista, che in tutta la montagna di interviste che ho visto in preparazione per questo film, potete immaginare quante ce ne sono solo a Rai, ma le ho viste anche da tutte le altre parti, quasi nessun giornalista mai gli ha domandato conto di questo suo interesse, cosa che per me è stravolgente, no? Cioè, perché un giornalista non... Allora io ho chiesto a Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna e del Festival del Cinema Ritrovato, che ho intervistato, secondo me com'è possibile che un giornalista non gli abbia domandato? Secondo Farinelli era per rispetto, pensate un po', perché siccome queste cose, no, cioè l'astrologia, i tarocchi, la magia, il paranormale, l'esoterico, sono considerate robetta, cose da donnette, da fattucchiere, eccetera, per rispetto non glielo chiedo. Ora, se hai rispetto per Fellini, devi aver rispetto anche per i suoi interessi. Per me l'idea che un giornalista ha questo per le mani e non fa la domanda, francamente non me lo so spiegare.
Ma chissà se... Oh no, scusa, ti ho interrotto, Anselmo.
No, era giusto fare questo film quando me l'hanno offerto, perché ho fatto due film miracoli, perché due produttori, prima quello del Ferreri e poi questo qui della Mad di Fellini, sono venuti da me a chiedermi di fare il film. Quando me l'hanno detto, sono quasi svenuta perché era il sogno della mia vita, ma non l'avrei mai non avrei mai immaginato che andando da un produttore dicendo: scusate, mi fate fare un film sugli interessi esoterici e spirituali di Fellini, pensavo che mi avessero cacciato con male parole, e invece sono loro che sono venuti da me, quindi è proprio un miracolo, un vero miracolo.
Beh, non è un miracolo, è un segno di Fellini. Io non lo leggerei come un miracolo.
Sincronicità, certo.
Ma scusa, no, ma poi volevo tornare un momento a quello che tu dici dei critici, ma chissà se il motivo che veramente li ha tenuti lontani dal domandare, dall'indagare questo aspetto, non sia stata anche forse una sorta di paura, di timore, perché sai che a dimostrarsi curiosi verso questi temi c'è un po' di vergogna, perché sembra, no, di palesare una debolezza, cosa che invece Fellini non ha mai fatto, perché Fellini in qualche modo lui lo raccontava, no? Poi gli altri non volevano capirlo,
ma sempre apertamente. Ne ha sempre parlato, non ne faceva assolutamente mistero, e quindi se si vergognavano per se stessi, si svergognavano anche per Fellini. Cioè, voglio dire, se sai che questo è un interesse fondamentale per la sua per la sua creatività. Cioè, tutti gli chiedevano come le vengono le idee, che è una domanda del Piffero, c'è una verità, no? Lui diceva, l'unica cosa era la sua risposta, l'anticipo. Viene l'idea quando il produttore mi dà l'anticipo, e allora mi metto lì e l'idea mi viene. Ma come lui stesso diceva, io non cerco, trovo.
E beh, questo lui è magnifico.
Questo è davvero artista, no? Cioè, una persona che lui viveva con delle tali visioni in testa, che è stato, credo che la psicoanalisi junghiana per lui sia stata fondamentale, cosa di cui parlo nel film, perché gli dava finalmente una struttura per organizzare queste visioni che lo avevano invaso sin dalla più tenera età. E invece Ernst Bernhard, questo grande junghiano, che iniziava le sedute facendo i tarocchi e la carta del cielo, glieli ha legittimate, cioè gli ha detto che l'inconscio, queste cose vengono dall'inconscio e fanno parte dell'inconscio collettivo, di cui ovviamente Jung ha scritto tantissimo. Ma lui non ne aveva nessuna vergogna, ne parlava apertamente. E anzi, è successa una cosa tremenda a casa mia. Una volta l'ho invitato a cena, pessima idea, perché l'ho invitato insieme a dei miei carissimi amici dirigenti del Partito Comunista di allora, prima che gli è caduto il burro di Berlino addosso, hanno dovuto cambiare nome. Questi grandi, questi della nomenclatura, vabbè, abbiamo cenato, poi ci siamo messi in salotto e d'emblè, senza preambolo, gli hanno praticamente aggredito chiedendogli di dare conto a loro della sua amicizia con Gustavo Adolfo Rolp, che era questo grande sensitivo torinese, no? Che era grande amico suo, che è morto l'anno dopo Fellini, che era un personaggio. Il mio prossimo film è su Gustavo Adolfo Rolp, di cui appunto parlo nel film.
Ci fai sognare così, perché io e Angela siamo due strafan, ecco, di Roll.
Cioè lui, ecco, perfetto. Allora lui a questa domanda, no, perché gliel'hanno chiesto con un atteggiamento, come dire, ci deve spiegare, capito, questa anomalia, lui per tutta risposta ha fatto una domanda a loro e gli ha chiesto: ma voi come vi ponete di fronte al mistero? Silenzio di tomba, la serata è finita quasi subito, e quando l'ho accompagnato alla porta ha guardato in giro e ha detto: hai una casa una casa deliziosa, purtroppo non posso dire lo stesso per i tuoi ospiti.
Eravamo stati un po' troppo diretti.
Beh, sì, ma erano anche scostumati, perché ti trovi di fronte a un grande artista che aveva una voglia matta di conoscerlo, e questo è il tuo atteggiamento, capito? Cioè, veramente una cosa tristissima. Comunque, è finita bene.
Sì. Anzi, ma l'hai detto tu, appunto, conoscevi Fellini e ci avevi anche lavorato su Ginger e Fred, vero?
Come no? Cioè, abbiamo lavorato insieme per un anno e poi un altro anno ancora, perché gli ho tradotto diverse sceneggiature, non sceneggiature, trattamenti di film. Uno l'ha fatto, che era intervista, e altri erano una sull'opera lirica, uno sugli attori, uno su Napoli, uno su Venezia, che poi non sono stati fatti. Per cui abbiamo lavorato, ci vedevamo tutti i giorni per 2 anni e poi siamo rimasti amici fino alla morte. Però lavorare con lui a Ginger e Fred è stata un'esperienza veramente grandiosa, perché io facevo tutti i dialoghi inglesi, sia per sottotitoli che per un doppiaggio che poi non si è fatto, però stava ancora montando, quindi io ero con lui nella sala di proiezione, e dove portava tutti i giorni dei piccoli cambiamenti al montaggio, quindi potevo domandargli direttamente se avevo dei quesiti sulle parole, sulle frasi, glielo potevo chiedere direttamente. Poi siamo andati insieme a New York, quando ha ricevuto quella onorificenza al Lincoln Center, no? Il tributo, no? Che ogni anno Lincoln Center, la Film Society di New York, onora un grande del cinema, e quell'anno è stato è stato onorato lui, quindi ero lì per quello, insomma siamo stati insieme moltissimo. E lui per esempio tutti i giorni, se c'era una cena a portata di mano, prima di uscire faceva le cene. Quindi insomma era una cosa quotidiana questo interesse, non era una cosa, non era un passatempo, non era una cosa per le ore libere, era, faceva parte proprio della sua vita e lo considerava, la considerava la cosa più importante, perché la più misteriosa, come l'inconscio, no? Che è la cosa più importante, più profonda di noi stessi, e questo faceva parte di quel mistero lì. E quindi lui dice: io non so com'è, non so com'è il dopo, però io so che altre dimensioni esistono.
Beh, abbiamo evocato Gustavo Roll, che Fellini aveva conosciuto mentre stava lavorando a Spunta Giulietta degli Spiriti. Ecco, che tipo di legame c'era tra loro? Perché insomma era un legame di grande rispetto, mi è sembrato di aver letto, insomma, in più situazioni, no? Che questo è già importante.
Forse è l'unica persona di cui Fellini aveva un po' di soggezione. Sì, perché lui, come dice Fiammetta Profili nel film, che è stata la sua assistente personale per 15 anni, dice: nella vita di Fellini c'era un prima e un dopo Roll, perché prima di conoscere Roll sentiva che queste cose esistevano, ne aveva sentore, eccetera. Dopo averlo conosciuto ne aveva la certezza, senza sapere come era, non è che te lo poteva descrivere, però sapeva che esistessero altre dimensioni. Ve ne dico una?
Certo.
Di quelle che gli ha fatte vedere Roll. Allora, Roll, forse non lo sapete, era un grande appassionato di Napoleone, un collezionista. La prima parola che disse, che non ha parlato fino a 4-5 anni, la prima parola che ha detto era Napoleon. quindi amava molto il l'imperatore ed era un collezionista raffinatissimo di cimeli napoleonici. Allora, una volta che era a casa sua a Torino, porta Fellini in camera da letto dove aveva un grande quadro della ritirata di Waterloo, e Fellini mi ha raccontato che gli ha fatto vedere, ma gliel'ha fatto vedere la ritirata di Waterloo, ma non come fosse un film, come fosse vero. Lui ha detto: ma Selma, era così vero, capito? Quindi faceva queste cose qui, oppure la libreria che stava in salotto, D'Amblè si trovava nella strada di sotto.
Poi oppure materializzava oggetti anche, no? Fiori che Fellini si portava dietro poi a Roma.
No, ma sì, quello Paolo Pietrangeli racconta, quello è andato con suo padre Antonio, la madre. Allora Paolo è comunista, razionalista, scettico, eccetera, però è andato a questo incontro nel 68 con il padre e la madre. Il padre cominciava quello che sarebbe stato il suo ultimo film, e appena lo ha visto Roll ha detto: io di lui non parlo. Di lì a un mese è morto Antonio Pietrangeli, questo lo racconta Paolo, non l'ha detto, però dice: di lui non parlo. Poi gli ha chiesto se avevano una zuccheriera d'argento. Questa zuccheriera dopo un secondo compare sul tavolo. Allora Paolo dice: sai, le zuccheriere d'argento sono più o meno tutti uguali, solo che a Roma non c'era la loro, la sono dovuti portare via. E poi nel loro salotto di Roma dice: ma c'è qualcuno in casa? Sì, la cameriera. Allora gli dica di guardare dietro un quadro, avete un quadro così così in corridoio? Sì, lui non era mai stato a casa loro, non li aveva mai visti prima in vita sua. Dice: allora gli dica di leggere che cosa c'è dietro il quadro. Qui sta girato il quadro e c'era la firma di Gustavo Roll, che stava a Torino. Quindi insomma era un personaggio che Fellini stimava e a cui chiedeva continuamente consigli, sia a livello personale, sia di salute, e sia delle sue sceneggiature. Quindi lo stimava moltissimo.
Anselma, io invece ho una curiosità sulla narrativa un po' del tuo documentario. Ecco, come hai scelto chi doveva intervenire, quindi le testimonianze, e come hai strutturato proprio il percorso che fai nel documentario?
È sempre la cosa più difficile, credo, sì, no? È come strutturi. Allora, mentre io ho fatto un anno di preparativi, cioè ho studiato per un anno prima di fare le interviste e poi il film, e ho visto 3-4 volte da sola e tutti i film, i 24 film, e poi li ho rivisti altre 2-3 volte col mio montatore. guardando e riguardando i film è diventato chiaro, e anche leggendo tutti i libri e tante cose, mi è venuta l'idea di fare dei capitoli. Cioè, ho visto che nei suoi film, per esempio, i suoi film sono pieni di stazioni, di aeroporti, di luoghi di partenza e di arrivo. E lì mi è venuta l'idea di viaggi, perché lui detestava viaggiare fisicamente, non gli piaceva per niente, voleva stare a casa. Poi l'ha fatto perché doveva farlo, però non gli piaceva. Però gli piaceva molto andare agli aeroporti, andare al treno, andava sempre a prendere o a salutare. Ti diceva, dai, andiamo che parte un'amica, andiamo a salutare tizia che parte, capito? Gli piaceva perché gli piaceva guardare la gente. L'amavamo, lui non si annoiava mai, perché diceva sempre, venite anche tardi agli appuntamenti, perché io per me è un momento libero, posso osservare la vita. Era uno che guardava sempre, non era mai distratto. Quindi viaggi mi è venuto subito come partenza. Poi c'erano tutti questi suoi interessi, l'analisi junghiana, ho capito che quello doveva essere un capitolo, il libro dei sogni era un altro capitolo, cioè tutte le cose che contavano, la spiritualità, che è dappertutto nei suoi film, è un altro capitolo, il suo rapporto con la Chiesa Cattolica, con i sacerdoti, con la religione in generale, la musica, che secondo lui era l'arte più misteriosa di tutte, perché da dove viene la musica? No, è qualcosa, e sapevo che lui aveva delle idee molto precise, per esempio non amava ascoltarla, solo quando lavorava, diceva il lavoro mi protegge, però nella vita chiedeva sempre di spegnere la musica, in una macchina o in un ristorante, chiedeva sempre di spegnere la musica. Devo dire che l'ho amato molto per questo, perché io non amo la musica d'ambiente, lo detesto perché mi distrae, e mi davano tutti di matta, invece quando lui l'ha fatto mi sono sentita validata, capito? Tutto bene, bene, non sono pazza, se lo pensa anche lui. Ecco, quindi mi veniva molto chiaro, e poi l'ultima cosa era la transizione, cioè la morte, che lui non temeva, temeva la malattia ma non temeva la morte, diceva un'avventura. Quando lui era in ospedale, quando stava male, gli dicevano come stai, ti preoccupi, gli ho detto ma no, sai, non vuoi vedere come va a finire? Questa era la sua domanda. quindi mi veniva, diciamo, dopo lo ho capito che c'erano questi, la composizione dei suoi interessi metafisici si dividevano chiaramente in questi capitoli, e poi, diciamo, per quello che riguarda gli intervistati, sapevo che volevo le persone che gli erano state più vicine per prima cosa, quindi Fiammetta Profili, l'assistente personale, Leonetta Bendiboglio, che ha fatto due film con lui, che era un'amica strettissima, uguale Filippo Ascione, Gianfranco Angelucci gli è stato vicino per quasi 30 anni come assistente, quindi avevo chiaro che volevo le persone che lo avevano conosciuto veramente, e poi sapevo che volevo qualche esperto che stimavo e che non fosse fumoso, no? Cioè, perché io temo i critici, perché spesso possono essere un po' astratti, no? Cioè, parlano in maniera difficile. Per cui ho scelto delle persone che, di cui invece mi fidavo, tipo Andrea Minus, che è un bravissimo, profondo conoscitore del cinema, insegna la Sapienza, ha scritto molti libri bellissimi, tra l'altro uno dei più bei libri è il suo libro sul Fellini politico, che nessuno conosce, perché tutti dicono non si occupava di politica, leggi questo libro, uno dei più belli su Fellini, quello di Minus. Poi c'è Aldo Tassone, che ha scritto e che ha pubblicato da poco un libro ragionato sui 24 film, c'è un tomo enorme, fatto molto bene, e parla chiaro, cioè sono tutte persone che anche se insegnano, anche se sono studiosi, non sono mai fumosi, quindi questo, avevo chiaro questo, che le persone si dovevano capire. Poi Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna, che uno che ha passato, cioè, diciamo, dobbiamo a lui molti dei restauri dei film classici italiani, quindi era un profondo conoscitore tecnico di Fellini, e quindi sapevo che volevo lui, ed è un altro che parla chiaro. Quindi poi ho voluto alcuni torinesi che avevano conosciuto sia Fellini sia Rolle, perché è un capitolo, è Rolle, capivo che Rolle aveva bisogno di un capitolo tutto suo, però volevo persone, nessuno lo nota questo, ma lo faccio notare io, che tutti quelli che parlano di questi fenomeni diciamo magici per noi, no? Che faceva Roll, tutti quelli che ne parlano erano testimoni oculari di questi fenomeni. Non c'è nulla di riportato, cioè c'erano, Fiammetta c'era, Giudetta Miscioscia c'era, capito? Sì. Sono tutte persone che hanno testimoniato questi eventi sovrannaturali. E quello che voglio fare anche con il film su Roll, voglio i testimoni diretti, quindi niente per sentito dire.
Beh, grazie Anselmo per questo viaggio che ci hai fatto fare nel Fellini più magico, quello che poi tutti amiamo di più, perché io sono particolarmente attratta da questi mondi e i racconti che da piccola mi faceva mia madre su Fellini. Lei era un'appassionata di tutto quello che era bello. Paranormale e adorava Gustavo Roll. E quindi insomma è una carezza sull'anima il tuo documentario. Grazie.
Bene, grazie a voi, grazie
Anselma, in bocca al lupo per Fellini degli Spiriti, che sarà appunto su Rai 1 il 2 gennaio alle 23, vedetelo tutti, e grazie di essere stata con noi e speriamo di rivederci presto.
Ok, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Ed io sono Chiara Nicoletti con Angela Prudenzi per Fred, da Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.